E rieccoci in diretta nella seconda ora di Tempo Rito Sport, calcio mercato e ritiri. Vincenzo, rieccoci.
Leoni lo vedi vicino all'Inter? Chiusura del blocco di prima?
Ma guarda, vicino no, no, perché il prezzo è molto elevato. È chiaro che l'Inter lo ha individuato come un obiettivo preponderante, però io credo
è
che
è uno dei migliori difensori che c'è stato in Italia l'anno scorso.
Sì, poi un 2006. Per carattere, per caratteristiche, secondo me è destinato a diventare un giocatore importante. Sarebbe un investimento stile Bastoni, però secondo certo, questo è ancora più oneroso, quindi... Pensare all'investimento per Lookman, pensare all'investimento per Leoni, così, e allora lì sì che veramente devi vendere un big, perché altrimenti
per
non,
forza,
se ne scampa, perché per quanto siano stati raccolti quei piccoli tesoretti, non sarebbero sufficienti minimamente. Avevamo però promesso, invece, passiamo allora sì, Vincenzo, a questo blocco qui, di spostarci a Firenze un po' trapassato, sì, tra singoli e presente. Lo facciamo, ci fa molto piacere averlo in collegamento. Costantino Nicoletti, ciao Costantino, ben ritrovato.
Buon pomeriggio.
Ci troviamo in un'altra fascia, ci troviamo, Costa,
vero?
Sì, pomeridiana. Caldo, però ci sta accompagnando incessantemente questo caldo.
Mamma mia.
È vero, tra Firenze e Roma, insomma, mi sembra che le temperature siano leggermente elevate. Guarda Costantino, andremo a parlare chiaramente della Fiorentina. Intanto però permettimi una piccola digressione sulla Roma, perché c'è un'ufficialità, o perlomeno una notizia dell'ultima ora. C'è l'accordo per Elain Aoui del Lyon, quindi questo centrocampista che potrebbe arrivare effettivamente nella capitale. Poi ne parleremo meglio con la redazione di Tutto Mercato Web. Perdonami Costantino, torno da te. Dicevo,
bello,
Firenze. Però prima di andare sulla Fiorentina, partiamo da un tema un po' più lontano, un po' più remoto anche nel tempo, perché io e Vincenzo ci siamo chiesti nella giornata di ieri, tra i tanti nomi che girano in attacco, meglio che non girano in questo momento, c'è quello di Federico Chiesa, che è reduce da una stagione dove lo si è visto con il contagocce a Liverpool in Inghilterra, e ci chiedevamo se effettivamente potesse magari diventare un'occasione nelle ultime settimane di mercato, dato che al momento non se ne parla quasi minimamente. Può effettivamente Chiesa tornare utile? In caso, a chi potrebbe tornare utile in questa Serie A?
Dai, con Vincenzo ne parliamo spesso nei nostri editoriali, sì, nelle nostre chiacchierate, mattutine e quant'altro. Il mondo calcio è un mondo molto piccolo. Sono tutto di tutti, se non si discute il talento, la qualità, la forza del giocatore, però sono emersi dei problemi forse caratteriali, comportamentali di questo ragazzo, che fanno sì che non lo rendano così affascinante, appetibile i nostri top club, per i club italiani. Se ci fai caso sono entrati tutti, è tornato Bernardeschi, che iniziò praticamente, ha mosso i primi passi alla Fiorentina proprio prima di Chiesa, è tornato Immobile, tornerà Insigne e quant'altro, ma Chiesa non rientra nei radar dei club più importanti, e non penso sia solo una questione economica, perché hai visto, stanno ritornando tanti giocatori anche nel campionato italiano a condizioni molto più vantaggiose, hanno magari riempito le sacche altrove e tornano qui a condizioni molto più accessibili. Deve avere qualche problema o qualcosa che non è, o dopo l'infortunio, perché non lo so, anche a Liverpool non mi risulti che abbia fatto...
No.
Non c'è stato questo crack che...
Beh, no, non ha giocato
anche loro,
neanche 500 minuti in stagione.
Capisci, quindi non lo so, forse questa potrebbe essere l'annata. Peccato, perché la nazionale avrebbe bisogno di un giocatore anche come Federico Chiesa. Però la sua gestione personale e tecnico sportiva forse ha lasciato un po' a desiderare negli ultimi anni, ecco.
E soprattutto Costa, c'è un Chiesa pre-infortunio e un Chiesa post-infortunio.
Anche,
dopo l'infortunio non si è più ripreso, ha perso quell'esplosività
Quello spunto, quella forza.
Ma è anche per una questione di paure del giocatore, secondo te, o proprio una questione strutturale?
Lui non, no, paura non penso ne abbia, okay. Però è un ragazzo un po' particolare. Insomma, oggi sapete anche voi che negli spogliatoi si cerca di trovare gli equilibri giusti, si parla tanto di motivazioni e quant'altro, e lui anche in nazionale, so che nell'ultima esperienza che è stata all'Europeo con Luciano Spalletti, insomma, fu un elemento un po' particolare anche all'interno del gruppo azzurro, ecco, tutto lì. E quindi di conseguenza oggi nessuno magari si azzarda di mettere sul patto quei soldi, che poi con un congiuratore che se lo muovi 7, 8, quei 10 milioni all'anno ti pretende, capite cosa voglio dire? E ti deve fare la differenza fondamentalmente. Cosa che non ha fatto lui, che non ha fatto Vlahovic, è un altro caso, anche quello abbastanza spinoso. Sono giocatori che non hanno inciso come tanti si aspettassero.
È vero, erano ma di chi dei talenti.
Di chi potrebbe essere, secondo te, eventualmente il jolly? Del Napoli tenderei adesso a escludere, esatto. Arrivato anche Noalan,
può risultare più utile.
Della Juve ovviamente non se ne parla, non ritorna.
Il Cecca
ci ha dato questa lettura così molto curiosa, che ha detto, sai, se se ne va Lukman io prenderei Chiesa, fossi nell'Atalanta, che potrebbe essere anche quello che lo valorizza. E il Milan c'ha Leao, e quindi insomma potrebbe essere appetibile per qualcuno in Italia, o rischia di restare veramente?
No, io non vedo nessuna delle prime 6-7 che potrebbe magari investire, ripeto, cito importante su un giocatore come Federico Chiesa. Ora in questo momento no. Oggi lo vedrete meglio, sai per quali mercati? Pensate dove arrivo a ragionare io. L'MLS, il campionato americano. Per l'età, per le caratteristiche che ha, perché ripeto, vediamo lui, penso che voglia comunque dimostrare qualcosa anche in Premier, e poi vediamo se, come ha detto bene De Vincenzo, se ritorna, perché è giusto il fatto che c'è un pre-Chiesa, pre-infortunio e dopo il post-infortunio, effettivamente.
Vabbè, su questo, quindi, non c'è veramente alcun dubbio.
Oggi è prematuro investire soldi su Chiesa.
Certo. Intanto Costantino, perdona se ti interrompo, perché avevamo promesso anche il collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, e abbiamo in collegamento per l'appunto Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Ciao Lore.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Io però con Costantino non posso parlare allo stesso momento, quindi riattaccate per favore, perché guarda, veramente.
Variamo, mettiamo.
Lore, ma la barba è cresciuta sensibilmente o sbaglio?
No, dipende.
Forse la telecamera,
più che altro
la luce.
Sta diventando bianca appunto perché vedo una volta a settimana almeno Costantino qui in redazione, quindi mi sta venendo la barba bianca, un disastro.
Tra l'altro è molto telegenico, esce benissimo in video, il mitico Dibe, e poi io sarei in vacanza, ecco perché, capito, fondamentalmente.
Ah, ecco, giustamente, addirittura, sarebbe in vacanza, ma ovviamente adesso beh, insomma, noi le vacanze oramai, anche questo.
Vabbè, ma Costantino è in vacanza 360 giorni l'anno, lavora 5 giorni.
Non risponda alla provocazione, ride solo Costantino.
No, sottoscrive, sottolinea, mi conosce bene, non posso.
Una vita da Costantino.
Una vita da Nicoletti, no, insomma, sempre un piacere sentirti Costantino, però torno da Lorenzo, anche perché Lorenzo, c'è ovviamente una notizia dell'ultima ora, andiamo poi effettivamente sul calciomercato, la Roma si è discusso tanto sulle scelte del centrocampo e praticamente mi sembra che si sia arrivati ad una scelta netta per Elanehuy Delon.
Sì, Elanehuy del Lione arriva a 25 milioni, siamo allo scambio di documenti e quindi insomma la Roma fa il primo regalo, il primo grande regalo a Gianpiero Gasperini, perché insomma 25 milioni di euro, considerando appunto i paletti del fair play finanziario e tutte le cose insomma di cui parliamo ormai da anni della Roma, ci sono i tifosi della Roma che ormai sono abituati, dice, ma finiremo mai di dover... pensare al fair play finanziario e ai paletti che ci mette la UEFA? Probabilmente no, perché insomma va avanti veramente da tantissimo, è arrivata anche una multa a 3 milioni di euro pochi giorni fa, poche settimane fa, e però questo è il primo grande colpo per Gianpiero Gasperini, per una Roma che deve nascere, sta nascendo, e però a differenza del Napoli che di fatto ha già concluso il mercato o quasi, si è veramente mosso benissimo, insomma tutte le altre sono a rincorrere, però la Roma mette il primo tassello.
Oh, però sai, parto proprio da quest'ultima considerazione di Lorenzo, perché quando molti tifosi dicono ma ci vuole tutto sto tempo per fare una trattativa eccetera eccetera, noi diciamo sempre, ragazzi, non è facile, perché comunque si deve mettere d'accordo tre persone. Il Napoli in questa sessione ha dimostrato che se vuoi essere veloce lo puoi ancora fare. Certo, devi avere la disponibilità economica, però anche le idee chiare. Che segnale sta arrivando? Poi voglio sentire anche che non se ne pensa Costantino dal Napoli.
Ma guarda, il segnale è molto semplice. Allora, il Napoli ha i soldi di Kvaratskhelia, li aveva a inizio mercato, perché a gennaio non lo aveva sostituito, perché è arrivato Okafor che ha giocato pochissimo, non lo ritengo neanche... è un sostituto di Kvaratskhelia, poi comunque Okafor è tornato al Milan e il Napoli aveva quei soldi lì, quei 75 milioni di euro dati dal Paris Saint-Germain per il georgiano, e soprattutto li avrà, perché poi prima o poi sarà ufficiale anche la cessione di Osimhen. Quindi dicevi giustamente, Enzo, quando hai i soldi e fai veloce. Non è che, è che il problema è che i club italiani sono a limare i centesimi. Ormai viviamo questo, questo calciomercato nel nostro paese. Spendere 1 milione in più, 1 milione in meno è sempre un problema e fa la differenza soprattutto, e quindi è per questo che si va per le lunghe. Vedi il Milan per Yashari, vedi, non so quanto potrà durare la trattativa tra, tra il Napoli, scusami, tra l'Inter e l'Atalanta per Lookman,
Juve, insomma, Sancho.
Esatto, la Juve per Sancho, insomma, sono quando devi stare a vedere il milioncino in più, il milioncino in meno. Ora noi parliamo di milioni di euro come se fossero noccioline, però chiaramente non è così. Però quando hai capitale da spendere, la squadra la fai veloce. Ma io credo che Antonio Conte, che tutti davamo per lontano da Napoli il giorno dopo lo scudetto, poi è arrivata la conferma, ecco, avrà voluto e avrà avuto tutte le, insomma, le certezze che voleva da parte di Aurelio De Laurentiis, e una di queste sarà stata sicuramente la richiesta del tecnico allo stesso Aurelio De Laurentiis: io voglio la squadra pronta per il ritiro. E la squadra pronta per il ritiro di fatto ce l'ha.
Sì, investimenti e celerità sicuramente. Costantino, rapidamente, poi dopo pongo un ultimo quesito a Lorenzo prima di liberarlo. Però Costantino, a te su questo messaggio, questo segnale lanciato dal Napoli, molto molto potente.
Beh, ma guarda che non più tardi di ieri la presentazione di Dzeko ci raccontava, proprio Dzeko, che nella scelta di Firenze è stata coinvolta anche sua moglie, ovviamente. Quindi oggi sono più le parti che bisogna coinvolgere quando si fa un trasferimento di un calciatore, e non basta solo il procuratore, le due società e il giocatore stesso, ma c'è tutto un entourage, un contorno che va convinto anche nel fare un trasferimento. A volte, ha detto bene Lorenzo, sì, in Italia si fa fatica, tant'è vero, io presumo che il mercato delle big al netto di Napoli e Roma partirà da Ferragosto in poi, ecco perché vanno a risparmiare qualche mese di stipendio, vorranno togliersi qualche esubero, perché c'è sempre quella spada di Damocle che prima devono vendere per poi acquistare, fondamentalmente, tanti club, anche top club del nostro campionato. Però sì, sì, sia Roma che Napoli devo dire che hanno degli allenatori, hanno delle strutture che possono avanzare anche delle pretese. Ecco, Conte lo conosciamo, non ci dimentichiamo che Antonio Conte aveva ancora un po' il dente avvelenato di gennaio, ha detto bene Lorenzo, ecco, cioè, quindi se non facevo un mercato importante ora in estate, insomma, il rapporto fra le Aurelio non so quanto poteva andare avanti, ecco.
Anche quello, appunto, poi ritorniamo al discorso delle discriminanti e soprattutto delle promesse che sono state fatte. Ma io ritorno invece anche da Lorenzo, proprio perché prima ti vedevo, tra l'altro, Lorenzo annuire su un mercato un po' ritardatario, ma ovviamente più che giustificato da parte di alcune squadre. Per esempio, prima discutevamo anche, Vincenzo, dei famosi nodi: Yashari si prolunga molto, Vlahovic sarà un colpo di fine estate. Tutte queste trattative sono destinate a chiudersi, se si chiuderanno, però nell'ultima parte addirittura di agosto, credo.
Sì, sì, sono pienamente d'accordo, ma annuivo quando Costantino ha nominato la questione risparmio sullo stipendio, e pensavo a Dusan Vlahovic, perché di fatto Vlahovic tra 15 giorni, poco più, fra 2 settimane, il suo stipendio annuale non sarà più da 12 milioni, ma sarà da 11, perché poi la stagione inizia il 1 luglio, quindi la Juventus in questo mese di luglio darà già il primo milione di euro e ne spenderà 2 per all'ordo per Dusan Vlahovic. Quindi se si va a fine agosto, la Juventus alla fine ne spende 2 netti, quindi 4 lordi per Vlahovic, e quindi poi anche il Milan di turno, che gliene offre 6, magari per pareggiare gli dà un bonus alla firma di 4 milioni di euro, oppure la Juventus gli dà una buona uscita di 4 milioni di euro perché 2 gliel'ha già dati. Quindi si gioca anche su queste cose, sugli stipendi, sui mesi di stipendio, cioè cose che 30 anni fa, insomma, in Serie A non si pensava neanche di dover pensare, appunto, scusate il gioco di parole, a una cosa del genere. E invece oggi si pensa anche e soprattutto a queste cose qui, perché gli stipendi molto spesso sono un problema molto più grosso rispetto al cartellino. Molto spesso si cerca magari di investire un gocciolino di più su un cartellino, ma risparmiare qualcosa sullo stipendio, e quindi anche un mese in più e un mese in meno fa la differenza.
È vero, verissimo. Lorenzo, io a questo punto ti...
No, posso, prima di congedarlo, fare una domanda sia a Lore che a Costantino. La stessa abbiamo fatto pure a Nick prima. Immagino sia legale, ma c'è un qualcosa che va regolamentato, che magari è già regolamentato e non lo sappiamo, in merito alla clausola anti-italiane in futura rivendita di Osimhen? Cioè, io ti vendo un giocatore a 75 milioni, dopodiché ti dico: se tu nell'arco di 2 anni lo vendi a un'italiana, mi devi pagare una penale di 75 milioni. Questo non è influire sul libero mercato, e quindi ritorniamo al mercato pre-sentenza Bosman. Cioè, è un qualcosa che può far giurisprudenza, rumore, e che può essere regolamentato meglio, Lorenzo? Perché mi sembra una roba un po' limitativa.
Guarda, io credo che una cosa del genere non esista, cioè è vero che si parla, sì, si può provare a fare, ma non esiste. Ma come fai a mettere una clausola del genere all'interno di un contratto? Secondo me non è proprio possibile. Ora magari Costantino ne sa più di me, però io non penso proprio che uno possa mettere una penale da 75 milioni di euro se tu vendi il giocatore a un club italiano. Io penso non sia fattibile una cosa del genere, però lascio la palla anche a Costantino.
Perché di fatto è come se stesse dicendo il Napoli: ok, io lo voglio vendere solo al Galatasaray, so che magari ci può essere la Juve dietro. Significa che se tra 2 anni la Juventus se lo vuole comprare, deve comprarselo anche da me, cioè darmi 75 milioni di penale, o lui o il Galatasaray. Una follia.
È stato il maestro, il precursore delle famose, io ho lavorato con De Laurentiis, qualche giocatore l'abbiamo portato, Santana mi ricordo diversi anni fa e quant'altro, è stato il precursore delle famose, come le chiamano, diritti d'immagine, vi ricordate?
Sì, che ce l'ha ancora lui, li detiene lui, ecco, fare poi se scrivono meglio Authentic sulla maglia
diversa. Sì, diventava il problema più i diritti d'immagine su giocatori anche normali che non avrebbero magari venduto nemmeno una fruit, come si suol dire, però diventava un problema. E lui è così, anche se permetti di Osimhen oggi per il mercato italiano, era un pallino di Giuntoli, ce lo ricordiamo tutti.
Certo.
E quindi ecco, ci ha vinto uno scudetto e quant'altro. Non essendoci più Giuntoli alla Juventus, io penso che Osimhen è abbastanza raggiungibile per i club italiani. Aveva in questa sessione di mercato, Lorenzo è testimone, aveva la squadra araba allenata da Inzaghi, se non ricordo male,
la Lilal,
appunto, è giusto appunto il Galatasaray. Cioè, non ha mercato nel calcio italiano, però sono quelle fissazioni, passatemi il termine, che ha Aurelio De Laurentiis, quindi vuol mettere sto paletto di per 2 anni non può rientrare in Italia, capisci che ti voglio dire? È anomala, ha ragione loro. Non è una cosa usuale, però è una fissazione, qui la sintetizzo proprio. E poi, prima di salutare Lore, vi devo dire che oggi finalmente, grazie al 61, do un volto anche alle voci, perché vi si vede in tutto il vostro splendore.
Ah, hai visto? 61, ci si vede non nel nostro splendore, però
io sono quello che porta i chili, quindi
ho la fortuna di vederla anche in 3D, ho capito, con le sue passioni per il tennis e per tante altre discipline, però oggi amici del mercato web vi possono vedere, insomma, in tutto il vostro splendore sul canale 61, ecco, ricordiamolo sempre.
Assolutamente, speriamo che non abbiano spento vedendo le nostre facce proprio per questo motivo. Allora, io a questo punto congedo Lorenzo, lo lascio al suo lavoro.
Perché non c'è niente da fare.
No, niente.
Tutto mercato web è solo aggiornato ogni io, 2 secondi.
No. Esatto.
Sì.
Grazie,
ciao
Lorenzo.
Ragazzi.
Ciao Lore, ciao.
Ciao Dibe.
Grazie a Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Abbiamo fatto un grosso giro, Vincenzo, però non è ancora finito perché abbiamo alcuni minuti da passare con Costantino. Prima di arrivare alla Fiorentina...
45 mi pare ancora.
Ah sì, ancora 45. Tanto
ricordiamoci che
cambia nulla a Costantino, no, a parte le battute.
È un piacere, lo sapete.
Sì, sì. Ma poi ora ci vedi anche.
Esatto, ci vedi anche, quindi addirittura dallo schermo a chi lo sta vedendo da casa. Però Costantino, dicevo, prima di andare sulla Fiorentina, volevo chiederti, prima l'abbiamo nominato, ma che cosa ti aspetti da Vlahovic nella prossima stagione? Ovviamente capire se potrà partire, lasciare come la Juventus, se potrà effettivamente accasarsi al Milan. Dicevamo che comunque la Juventus e il giocatore stanno scegliendo per la via del dialogo, si allena con la squadra, con Tudor, però ecco, a 25 anni, 26 da compiere, quindi nel pieno della maturità di un calciatore, che stagione sarà questa per Dusan Vlahovic?
Ma io ero convinto che proprio con Tudor lui trovasse l'alchimia, la sua comfort zone, perché arrivo di Tudor, sentiva parlare tanto del gran rapporto che ci fosse fra loro due, quindi presumo che ad oggi la prima strada da percorrere sia appunto quella di ritrovare equilibrio e quell'alchimia che non ha avuto con Thiago Motta, è evidente a tutti, non ha avuto, ha avuto parzialmente anche con il predecessore di Thiago Motta, perché anche con Allegri stesso, però comunque l'ha segnato, Allegri comunque l'aveva messo nel mirino del suo Milan. Quindi lui deve trovare la sua conformità, ci vedo delle similitudini proprio con Ken, quindi trovare quel contesto, quella dimensione dove lui può emergere, dove può tornare a segnare. Parliamoci chiaramente, ragazzi, a Torino si aspettava Vlahovic formato Fiorentina, cioè un Vlahovic che ogni pallone che toccava segnava, piuttosto che un Vlahovic che se andava a cercare i palloni li portava in rete, e non ha realizzato sì diverse reti, ma si parla dell'ordine dei 10-12 gol a stagione se fai la media per stagione, quindi non ha soprattutto reso per come dicevi te giustamente l'altro giorno, l'ultima volta quando siamo stati in collegamento, cioè è stato scaricato di Dybala per investire su Vlahovic fondamentalmente, e non ha reso questo cambio, non ha dato quei frutti sperati sia a livello di risultati di squadra, ha fatto una Coppa Italia, ma soprattutto anche a livello personale, perché sono stati investiti dei soldi importanti su un giocatore come Vlahovic. Io racconto sempre che se sbagliamo noi dirigenti, se sbagliamo un giocatore da 5-10 milioni, facciamo sì un danno all'azienda, ma un danno che si può recuperare, un danno che si può rimediare. Cioè, quando sbagli un giocatore a 70-80 milioni, sia di cartellino, e poi ci metti anche altri 20 milioni di ingaggio, che all'ordo Vlahovic costa questo. E insomma, è una manovra finanziaria praticamente, cosa voglio dire. Se lui se non ritrova un po' una comfort zone tale, sempre fatti, l'ha fatti in tutte le categorie, io penso sia un eterno incompiuto che non porterà mai dei risultati alla Juventus in questo caso, e tantomeno ai club che andranno a investire su di lui.
Classe 2000, esattamente come Lorenzo Luc, uno accolto a Napoli come il campione che può pensionare col tempo naturalmente Lukaku, l'altro che invece non si sa chi ha sbolognarlo. Che cosa è successo a un certo punto di queste due storie?
Lukaku io lo vedo, anche lui deve ancora dimostrare un po' tutto, ha una grande fisicità, ha fatto bene in certe realtà, vedi una prima parte a Pisa, parzialmente a Udine, quindi oggi non lo vedo più un'operazione di prospettiva tra virgolette, perché comunque è un 2000, hai detto bene te, cioè sono già giocatori, cioè hanno quell'età tale che insomma si dice tra gli addetti ai lavori a 25-26 anni la prima punta matura, vede la porta più grande, la vede, ha più facilità nel trovare e quant'altro, quindi non ti dico che è una scommessa per il Napoli, ma poco ci manca. Oggi appunto oggi l'arrivo di Luca al Napoli può essere quello che gli fa tirare il fiato a Lukaku, perché non ci dimentichiamo che il Napoli il prossimo anno è anche la Champion, quindi di conseguenza sai, l'anno scorso l'unico obiettivo era impegnata solo nel campionato, quindi potevi lavorare in una determinata maniera, quest'anno con la nuova formula della Champion e quant'altro, insomma gli impegni aumentano sicuramente oltre alla Coppa Italia. E l'altro chi era? Vlahovic, no? Di Vlahovic abbiamo già parlato.
No, appunto, il fatto che entrambi fa, sono, per esempio, Vlahovic fosse sulla rampa di lancio.
Come potenzialità parliamo di un giocatore più forte, no? Vlahovic rispetto, certo, a Luca come potenzialità, però uno diciamo è ambito,
viene incensato, esatto,
l'altro è un po' buttato via.
Sì, ma Vlahovic era già giocatore, ha fatto un percorso diverso da Luca, non ce lo dimentichiamo. Quindi aveva giocato al derby anche di Belgrado, quindi arrivò anche alla Fiorentina che aveva già fatto esperienza anche in prima squadra, era un percorso totalmente diverso, si è arenato un po' come sta accadendo a tanti giocatori che quando passano dalla Fiorentina alla Juventus. Un altro caso eclatante è Nico Gonzalez, che ora la Juventus sta facendo per sbolognarselo, capite cosa voglio dire? Cioè non hanno mai poi fatto quel salto di qualità, quindi o sono leggerini caratterialmente questi ragazzi, oppure effettivamente la maglia della Juventus è particolarmente pesante, Vincenzo, quindi
su quello non c'è dubbio. Su quello non c'è veramente dubbio. Abbiamo pochissimo tempo da passare insieme, Costantino, quindi però un'ultima domanda sulla Fiorentina, sì. Volevo fartela in maniera rapida, ti chiedo, perché prima ne discutevamo con Vincenzo, lì davanti Ken con Dzeko o insieme eventualmente, o comunque uno a fare tra virgolette da secondo all'altro, Che attacco è? Perché l'impressione è che ci siano caratteristiche anagrafiche di esperienza, tecniche, fisiche molto differenti.
Però si integrano
Intriga.
Bene.
Esatto, sì, secondo
molto,
me si, si possono
noi abbiamo raccontato
incastrare.
Fin dall'inizio, vero? Noi abbiamo raccontato fin dall'inizio che Dzeko non veniva a fare il vice Kane, se ti ricordi bene. Io l'ho sempre sottolineato, l'ho sempre raccontato. Quindi viene proprio per fare la seconda punta. Ora c'è da capire il nodo da sciogliere, ora, perché ci sono ancora tre operazioni che la Fiorentina ha in ponte. Quindi sono i due centrocampisti, possibilmente fisici, vuole due cani rognosi, alla Gattuso per intendersi, e il quarto attaccante, che deve essere, l'idea loro era giovane, prendere un giovane da far crescere in mezzo a Gudmundsson, Dzeko, e giusto Ken, appunto Ken. Però ti dico, Gudmundsson libero di spaziare dietro a Ken e a Dzeko, può diventare un tridente molto 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 divertente, capito?
Sicuramente intrattenente, ecco, quello non ci dovrebbero essere dubbi. Poi speriamo che chiaramente per la Fiorentina possa essere anche efficace, però sono d'accordo con te. A me...
Intrigante, sì.
Intrigante è assolutamente il vocabolo più idoneo. Costantino, io ti ringrazio come sempre per il tuo tempo, è sempre un piacere assolutamente. Ti ringraziamo tutti e due.
Grande
Costa.
E a questo punto ci sentiamo alla prossima.
Costa, quindi mercoledì sei in ferie, ti posso far chiamare per l'editoriale?
No, l'editoriale lo faccio volentieri, anzi sarà un editoriale in riva al mare.
Bravo, bello, rilassato, piedi nell'acqua, chi sta meglio di te?
Sono matticissimo, mi piace tanto, insomma, sai che di cose del mercato non va mai in vacanza, e tanto meno noi, insomma, ok?
Verissimo, Costantino, allora buona serata, alla prossima.
Mercato web, ciao, un abbraccio.
Grazie a Costantino Nicoletti, sempre un piacere i collegamenti con Costantino. Siamo arrivati alla fine anche di questo blocco, dunque Vincenzo, siamo a metà di questo tempo radio Sport Calcio Mercato e ritiri del venerdì, ce ne andiamo in pausa e poi torniamo di nuovo un po' a parlare di Milan, perché tra tutti gli altri nomi, prima abbiamo tirato fuori Xhaka, abbiamo sfiorato Estupiñán, ci sono diverse piste, quindi andremo un po' sul Milan, sempre qui a tempo radio Sport Calcio Mercato e ritiri, a tra poco.